al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno Emanuela Campanile al microfono, buongiorno al professor Giovanni Ferri del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche delle Lingue Moderne all'Università LUMSA di Roma, esperto di relazioni internazionali, e buongiorno anche a Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Benvenuti. Allora, direi di stare sulla notizia, andiamo a pagina 35 della Repubblica, visto che l'Unione Europea ha richiamato la Germania sul principio di solidarietà. La Repubblica intervista il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, il quale sostiene che il problema dello squilibrio causato dall'export tedesco esiste, ma va risolto rafforzando gli altri, non indebolendo la Germania. Ridurre l'export tedesco non aiuterebbe, prosegue sempre Schulz, non aiuterebbe gli altri in Europa. Dobbiamo invece far sì che la domanda cresca negli altri paesi europei. Però è anche vero che Berlino tende a sostituirsi a quasi tutti gli organi istituzionali comunitari, poi vedremo come. Allora ci si chiede anche che uso faccia in realtà la Germania di questa superiorità rispetto agli altri stati membri, e io direi di iniziare dal professor Ferri. Buongiorno.
Buongiorno, grazie allora. della domanda, è una domanda importante. Io partirei un pochino da più lontano. Se noi avessimo guardato la Germania 10 anni fa, ci saremmo resi conto che era una delle economie più traballanti dell'Europa, e quello che è accaduto in questi 10 anni è che la Germania ha fatto le riforme, è riuscita ad abbassare i costi, soprattutto i costi del lavoro, a recuperare la leadership tecnologica a livello europeo e mondiale, e quindi oggi l'export tedesco, non voglio prendere le parti della cancelliera Merkel, ma è giustificato perché i tedeschi hanno fatto degli investimenti e dei sacrifici che gli altri europei non hanno fatto. Sta di fatto che quando siamo dentro a una unione monetaria che non è una area valutaria ottimale, come la chiamiamo noi economisti, gli aggiustamenti dovrebbero essere andati in senso opposto, cioè quello che accadde 10 anni fa, che i tedeschi ridussero i salari in Germania, mentre i salari stavano crescendo in Italia, in Spagna, negli altri paesi oggi deboli, e quello era stava causando ulteriori squilibri, perché la competitività dei paesi oggi in crisi è stata minata due volte: da un lato perché i tedeschi riducevano i salari, dall'altro perché gli italiani e gli spagnoli, per limitarsi a questi due paesi, continuavano ad accrescere il costo del lavoro. Quindi il discorso è un po' complesso, però è anche vero che all'interno di un'area valutaria non ottimale come è l'area dell'euro, ci deve essere una responsabilità anche dei paesi in surplus di contribuire a sanare gli squilibri, e questo significa che la Germania deve un giorno o l'altro darsi da fare, se non vuole che crolli l'area dell'euro, per introdurre maggiore domanda e consentire ai paesi oggi in crisi di essere trainati attraverso la crescita dell'export.
Professor Dottori, la politica economica che comunque Berlino ha imposto per combattere la crisi, soprattutto dei paesi del sud Europa, perché ha trovato un così largo margine di manovra? Perché l'Unione Europea, allora il resto dell'Unione Europea, non è riuscita a far fronte mettendo insieme le proprie debolezze, paradossalmente?
Ma pesano in questo quadro di situazione molti fattori, senza ombra di dubbio, ma io credo che il vizio fosse proprio all'origine. C'è una cosa che è ineludibile: il grande problema dell'economia europea è il fatto che si tratta di un'area nella quale c'è un eccesso di debito sovrano che non può essere monetizzato, perché abbiamo adottato all'interno dell'Unione Europea delle regole che sono l'architrave della Costituzione economica della Germania. È proprio per questo motivo che all'interno dell'euro in realtà la Germania ha beneficiato di condizioni che hanno enfatizzato la sua competitività e depresso la competitività dei suoi maggiori partner. Se noi per esempio andiamo a vedere l'andamento tendenziale della produzione manifatturiera in Germania e in Italia prima e dopo l'introduzione dell'euro, noi vedremo anche in modo piuttosto eclatante come i trend marcino in parallelo prima dell'introduzione dell'euro e poi generino una forbice straordinaria successivamente, al punto tale che c'è un gap attualmente del 35% cumulato in questo periodo di 12 anni di esperienza di unione monetaria. La Germania è il principale paese d'Europa, ha un peso politico straordinario e la cosa che influisce fortemente nel condizionare il dibattito è anche la capacità che hanno i tedeschi di imporre la loro narrativa. In effetti, anche in questi giorni vediamo che la centralità del problema del finanziamento del debito sovrano fatica a entrare nell'agenda dei media, nei titoli dei giornali, eppure ruota tutto intorno a questa vicenda. Teniamo presente che quando si raggiungono livelli di indebitamento come quelli che ha raggiunto l'Italia, di rimborso non si può più parlare e si può al limite parlare soltanto di rinnovabilità. La battaglia ruota tutto intorno a questo, perché la BCE non può fare ciò per cui le banche centrali sono state storicamente create, cioè fornire agli stati denaro a prezzo politico. Siamo tutti appesi ai mercati.
Ricordiamo anche che la Bundesbank considera i tassi bassi imposti da Draghi un attacco ai risparmi tedeschi.
Non è un mistero che i delegati tedeschi nel board della BCE abbiano votato contro il recente taglio dei tassi di interesse. Io trovo ancora più interessante comunque di ciò che ha fatto la BCE recentemente il fatto che Draghi abbia proposto e ottenuto l'estensione del programma di rifinanziamento degli istituti di credito, il che significa che la BCE di fatto non crede alla narrativa della ripresa in Europa dietro l'angolo. Al contrario, si accinge a fare quello che può con le armi spuntate di cui dispone per cercare di sostenere in qualche modo un'economia europea che specialmente nelle periferie dell'Eurozona annaspa, è in forte affanno e non riesce a uscire facilmente dal tunnel. C'è da dire oltretutto che non è che in questi anni siano accadute cose di poco conto, cioè sono andate distrutte delle capacità. Le imprese che hanno chiuso non riapriranno. Certo, quelle che sono sopravvissute forse potranno espandere la propria attività, ma la situazione in alcuni casi è stata compromessa. Come ha sottolineato David Marsh, economista britannico, che la sa lunga su quello che è accaduto in Europa negli ultimi 10-15 anni, ci sono proprio delle capacità industriali che sono state trasferite da alcuni paesi dell'UE verso altri.
Si dice sempre che gli stati più deboli all'interno dell'Unione Europea hanno bisogno della Germania, ma mi viene da pensare anche il contrario. Non voglio demonizzare ovviamente Berlino, ma è anche vero che Berlino non si è mai opposta, o perlomeno in generale non si è opposta all'entrata dell'Unione Europea di paesi più deboli, diciamo quelli della periferia dell'Europa. Professor Ferri.
Ma io credo che la crescita verso est dell'Unione Europea non sia stata un obiettivo voluto solo dai tedeschi, perché si sono congiunti delle varie esigenze, tra l'altro quella del Regno Unito, quindi non sono solo i tedeschi. Certamente i tedeschi non erano sfavorevoli a questo tipo di espansione. Del resto, in un'ottica un pochino più di lungo periodo, non dobbiamo dimenticarci che le previsioni del peso delle varie aree nel mondo ci dicono che l'Europa tende ad essere marginalizzata. L'intera Europa occidentale, secondo delle stime che sono state prodotte dall'OCSE un paio d'anni fa, nel 2030 peserebbe per l'11% del PIL mondiale, essendo agganciata dall'India. Pensiamo che l'India era una colonia dell'impero britannico e oggi peserebbe come l'intera Europa occidentale nel 2030, secondo queste stime. La Cina sarebbe intorno al 30% del PIL mondiale. Insomma, se l'Europa si divide, fa come i polli di Renzo del Manzoni, che va al macello separatamente. Io credo che stare assieme non sia un'opzione, sia una necessità, e i tedeschi ne siano anche consapevoli. Quindi quello che sta accadendo sono degli incidenti di percorso, ma che credo che siano che dovremo trovare la strada per superarli, altrimenti saranno guai per tutti quanti.
Dottori.
Ma io in linea di principio concordo, purtroppo non sempre la politica si sviluppa lungo linee razionali, in questo caso il pallino è nel campo tedesco, è alla Germania di trovare un modo di definire il proprio interesse nazionale in funzione dell'obiettivo di aggregare un consenso dei paesi partner. Mi pare invece che quanto è accaduto negli ultimi anni stia esacerbando il risentimento in molti paesi. Ci sono stati e nazioni dell'Europa in cui si sentono oramai opinioni nei confronti dei tedeschi che hanno riportato alla ribalta i peggiori stereotipi del passato. È chiaro che qualche cosa dovrà essere fatto, ma non mi pare che la Germania, anche in questa fase di transizione politica e di negoziazione dei nuovi equilibri di governo in Germania, si stia muovendo in questa direzione. Si sta discutendo di politiche fiscali, di assetti sociali interni, ma sul piano della politica europea e di come debba essere gestito l'euro, tanto l'SPD quanto la CDU mi pare che siano in assoluto accordo. La ricetta è per tutti i partner continuare a tagliare, continuare a riformare, continuare a comprimere il ruolo della spesa pubblica. Questo va in una direzione esattamente opposta a quella che occorrerebbe per riequilibrare le condizioni delle maggiori economie europee. Di tutto questo trae ovviamente un grande vantaggio l'America, che sta assumendo di fatto un ruolo di tutrice degli interessi dei paesi periferici dell'Eurozona nel loro confronto con la Germania.
Io intanto devo salutare, ho dato la mia parola, solo 10 minuti, il professor Giovanni Ferri, che abbiamo strappato ai suoi alunni e ai suoi ragazzi. Quindi, professor Ferri, grazie davvero per essere stato con noi. Poi avremo anche magari l'opportunità di averla ospite qui, proprio in studio, allo studio 1 di Piazza Pia. Vorrei però continuare alcuni
io
minuti.
Io che la ringrazio. voglio dire solo una cosa, che i miei studenti hanno beneficiato di questa intervista e anche del professor Dottori indirettamente delle sue domande, perché hanno sentito in viva voce quello che stava andando in onda su Radio Vaticana. Quindi sono io che vi ringrazio.
E noi salutiamo ovviamente anche i suoi studenti. Grazie professor Ferri. Professor Dottori, allora abbiamo capito quindi che la situazione imposta comunque dalla Germania può essere analizzata sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista morale, insomma. Anche perché la Germania ha dimenticato che cosa è successo nel 1945 e che cosa l'Europa ha fatto perché riuscisse a superare l'impasse e le difficoltà pesantissime dovute alla caduta del muro di Berlino.
Ma
memoria
corta, questo è vero soltanto in parte. In realtà, per certi versi, i tedeschi hanno la memoria molto, molto solida e molto forte. Hanno paura, ad esempio, dell'inflazione, perché all'inflazione annettono la responsabilità dell'ascesa al potere di Hitler, anche se in realtà il discorso dovrebbe essere molto più articolato anche in relazione alla ricostruzione della loro storia di quel periodo. È comunque un fatto che la Germania fatichi a calarsi nel ruolo di potenza che detiene la supremazia nell'Europa continentale e fatica soprattutto a comprendere che la gestione di un'egemonia di questo tipo richiede, come ha sottolineato più di una volta ad esempio il presidente di Nomisma, Pietro Modiano, la capacità di creare quantità aggiuntiva di moneta anziché invece distruggerne. E la Germania questo purtroppo sta facendo, puntando sui mercati di esportazione extraeuropea ma anche all'interno dell'Unione Europea, e questo poi non deve stupire che generi alla fine anche delle reazioni come quella che sta mettendo in piedi la Commissione, che mi pare comunque un'iniziativa a ogni buon conto debole, che lascerà tutto il tempo che trova per la semplice ragione che la Germania non può e non ha nessun interesse a modificare, certo, la struttura produttiva che ne ha fatto il paese di maggior successo al mondo sui mercati d'esportazione.
Un'ultima battuta, se è possibile ovviamente ridurre tutto a qualche minuto, sempre per il discorso di stare sulla notizia. Insomma, l'Unione Europea ha bocciato la manovra sulla legge di stabilità, la bozza, scusate, sulla legge di stabilità, dicendo che l'Italia la deve modificare perché i target, gli obiettivi sono lontani.
Ma vede, quando ho sentito di questa notizia, la prima riflessione che mi è venuta in mente è il pensiero ai 3.000 emendamenti che i partiti hanno presentato alla manovra in discussione al Senato. In realtà la manovra la vota la Commissione europea prima che la possano ratificare in qualche modo o modificare i due rami del Parlamento italiano. Viviamo in questo tipo di situazione e credo che anche nel nostro paese dovrebbero derivarne dei comportamenti conseguenti, dando maggior potere al nostro governo di negoziare in Europa invece di indebolirlo a ogni piè sospinto sul piano interno per interessi che sono nel migliore dei casi estremamente settoriali e diciamo circoscrivibili.
Ma l'Europa, l'Unione Europea, mi scusi, rischia la propria esistenza?
In una prospettiva di medio-lungo periodo sicuramente, e per tanti fattori, sia perché si sta accentuando il processo di rinazionalizzazione dell'elaborazione degli interessi dei singoli paesi, e anche perché l'Europa sarà presto chiamata a fare delle scelte importanti in relazione alla ventilata creazione dell'area transatlantica di libero scambio. In pratica il discorso è questo: se l'Europa arresta il proprio processo di integrazione e regredisse ad area di libero scambio, nel momento in cui si affermasse un'area estesa agli Stati Uniti, perderebbe gran parte della propria ragion d'essere. E non è interesse degli europei che questo accada, a meno che da parte americana non si offra agli europei una contropartita geopolitica di prima grandezza, quale potrebbe essere la creazione addirittura di una nuova entità federale, qualche cosa che dia per esempio agli europei la possibilità di votare per il Presidente degli Stati Uniti. Ma questi sono risultati in questo momento al di là della frontiera dell'utopia, che non mi riesce in alcun modo di immaginare. È interessante che da alcune parti si stia pensando di sfruttare le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo della prossima primavera per provare a costringere in qualche modo gli europei a votare un candidato, diciamo emanazione della volontà popolare, per la presidenza, diciamo, della Commissione europea. È un tentativo che credo vogliano fare per primi i socialisti europei, vediamo se lo faranno anche i popolari europei per quel che compete la loro parte. Ecco.
Grazie al professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Grazie per essere stato con noi. Buona vita!
Grazie altrettanto. Arrivederci.